Ci sono voci di spesa pubblica che non dovrebbero mai conoscere il segno meno, perché da lì passa la crescita di una comunità. L'istruzione è una di queste. È un seme. Lo si pianta oggi, lo si cura e un giorno darà frutto. In questo senso, lo Stato potrebbe essere come un contadino che si prende cura del suo terreno, con pazienza e responsabilità. Le parole non sono mai solo parole. A volte sono ponti, altre volte sono rifugi. Lorena Falcinelli le ha studiate, insegnate, ascoltate. Oggi è qui con noi per parlarne. Questo è Lato Umano, il podcast che esplora come i professionisti mediano con le proprie emozioni. Io sono Gianluca e con Federico e Carlo vi mostreremo come il lavoro può avere un vero lato umano.
Lorena, benvenuta.
Grazie, ben trovati, grazie dell'invito.
Te hai un'esperienza che possiamo definire pluriennale ormai nel mondo dell'insegnamento. Hai, diciamo, spaziato dal liceo scientifico a università, anche di differenti provenienze, ecco. Quindi diciamo che la prima domanda che ti vorrei fare è: quanto lato umano di te c'è nel tuo lavoro? Quanto lato umano di te hai messo nel tuo lavoro? E se questo approccio ti ha portato, diciamo, a connetterti in maniera più profonda al tuo lavoro?
Bella domanda. Cominciamo con qualche cosa abbastanza complesso, anche abbastanza aspettato, diciamo. Quanto è stato connesso al mio lavoro? Moltissimo. Direi anche che ho scelto questo lavoro, il lavoro in questo caso intendiamo l'insegnamento. Io insegno inglese da moltissimi anni e faccio formazione docenti da svariati anni anche qui. Il lato umano è stato un lato facile nel mio lavoro, per il motivo che quello che insegno a me piace moltissimo. E quindi, come dire, è un giocare a un gioco facile per certi versi. Ho scoperto veramente per caso che insegnare era piacevole, era interessante, era ironico, era divertente e molto più ricco di quanto non avessi mai pensato. In realtà, dopo la laurea, io nasco come interprete di conferenza, in realtà, quindi qualcosa di legato alle lingue, ma diverso. Un lavoro, tra l'altro, con caratteristiche particolari, un lavoro stagionale, un lavoro molto ansiogeno, anche molto ben pagato, direi. Facciamo riferimento alla condizione poi lavorativa dei docenti, si può aprire un altro capitolo. E poi per puro caso mi sono trovata a insegnare in un liceo linguistico e lì mi sono detta, ma però è divertente. Poi il liceo linguistico dava spazio molto alle lingue, no? Più che in altri tipi di scuola. Poi c'è stato un concorso pubblico e chi mi era intorno ha detto, ma non lo fai il concorso? Io ho detto, ma mi sembra una cosa così trita, un po' tradizionale. Facciamo questo concorso, ma solo alle superiori, perché avevo paura di affrontare i ragazzi più giovani. Cosa, paura che mi è rimasta tutta la vita, direi. Il concorso è andato bene, mi sono ritrovata a insegnare in una scuola che è stata poi quella con cui ho insegnato per tantissimi anni, che è un liceo scientifico. Il lato umano è stato quindi prima di tutto legato a un mio vissuto personale e poi la scoperta dei ragazzi, del rapporto umano appunto con loro. Ho cominciato a capire che stavo guadagnando di più, non in senso finanziario, quello di meno, ma in senso banalmente umano. Sì, ecco, più o meno questo è il contesto iniziale, insomma. Nascono sguardi, nascono relazioni, capisci, rivivi aspetti della tua adolescenza anche, e quindi cerchi di far risparmiare a questi ragazzi e ragazze che hai di fronte dei dolori che tu hai attraversato da adolescente, che magari gli altri non hanno mai visto, perché siamo stati adolescenti tutti, quindi anch'io, e che non volevo che attraversassero i ragazzi che avevo di fronte. E poi, per arrivare a un altro punto importante, la grande scoperta di riuscire a trasmettere qualcosa di bello che viene colto da chi hai davanti. Quello veramente, come diceva una pubblicità, non ha prezzo, incommensurabile proprio. E quindi ecco, c'entra l'aspetto umano nel lavoro? Per me è tutto. Poi, senza farne una questione retorica, non ha senso pensarlo diversamente proprio. E lo dico anche con un minimo di egoismo.
Mi ha colpito molto il fatto che hai usato il primo lato umano, o qualcosa del genere, adesso non ti dico come l'ho percepita io. Comunque quello che ho percepito è come se ci fossero più lati umani, no? Ci fosse una gamma di lati umani che attraversa un po' la nostra vita, e diciamo che il nostro lato umano cambia anche in relazione al contesto nel quale ci troviamo, le persone che abbiamo davanti. E quindi la successiva domanda che mi è venuta in mente è: come è cambiato o come sono cambiati i tuoi lati umani nel corso della tua avventura nel mondo del lavoro?
Dunque, certamente si sono complicati, no? Perché poi vanno sempre in parallelo ad esperienze della tua vita privata. Quindi si arricchiscono di aspetti privati, quali possono essere la vita di coppia o la nascita di figli. Questo va in parallelo di nuovo al rapporto al lato umano, quindi vedere te stesso, ma anche al rapporto con gli studenti, perché si arricchisce di altri strumenti, di altri modi di essere, anche di altre letture che tu proponi e di altre emozioni, perché poi è sostanzialmente questo il punto, no? L'aspetto umano per me è sempre un aspetto emozionale, non emotivo, sia anche simpaticamente emotivo, simpaticamente ironico, ma fortemente emozionale. Nel tempo e nel passare degli anni l'aspetto emozionale cambia, anche perché cambiano gli studenti che avevo 30 anni fa, sì, 30 anni fa, non sono certamente quelli che ci sono oggi. Sgombriamo subito il campo dall'idea che io possa pensare che gli studenti di oggi siano peggiori, no, di quelli di prima o cose del genere. Non è questo, sono diversi, qualcuno dice più fragili, sì, anche, è possibile, molto sensibili, non che prima non lo fossero, ma hanno bisogno di un sostegno, a me sembra, che forse prima, qualche anno fa, era meno necessario. Ma qui andiamo in un campo che è della psicologia, a volte anche della pediatria, della pediatria psicologica, campo che non è il mio, anche se ci si aspetta a livello sociale spesso che lo debba essere, no? Non è così. Ecco, altro aspetto, l'aspetto umano di chi insegna è un aspetto umano particolare, no? Da chi insegna ci si aspetta di capire, specialmente questa fascia d'età, l'adolescente o il giovane uomo, la giovane donna, quando questa persona, riesce a cominciare a definire una sua identità. Mi viene da dire, in bocca al lupo, no? Un lato umano importante è la capacità o il tentativo di collaborare, per esempio, con persone che lavorano insieme a te. Quello è un altro aspetto su cui si gioca molto anche di te stesso, devo dire. Quindi cambia il tuo lato umano nel tempo, perché cambiano le persone che hai intorno e cambi tu.
Mi aveva colpito molto questa definizione, diciamo, di un lato umano, appunto, che poi varia nel tempo. Quindi adesso parlavi anche dei colleghi, no? Delle persone con le quali si lavora, che sono un altro aspetto, oltre che i ragazzi e le ragazze, che giustamente sono il primo pubblico a cui si pensa, però c'è anche un altro pubblico con il quale si lavora. E quindi la domanda che mi è venuta in mente, sempre parlando di questi plurali di lati umani: hai mai avuto la sensazione che portando le tue emozioni, il tuo lato umano emozionale, fosse visto come una sorta di debolezza da altri colleghi?
Sì, simpatica coincidenza questa, perché pensando a questo momento, a questa chiacchierata, e leggendo gli spunti che compaiono nella vostra grafica del podcast, ho pensato a questa domanda, a questo aspetto. E sì, è capitato anche di dover puntualizzare più volte nel tempo che in realtà non si tratta o non si trattava di debolezza. Ho avuto accuse di buonismo nel tempo, non recentemente, ma in certe situazioni, no? Questo sì, è stato, ha dato adito a volte a dei fraintendimenti che ho dovuto, come dire, discutere, rintuzzare anche con una certa decisione, per non dire veemenza. E sì, è accaduto, perché puoi essere frainteso. Quando un genitore in particolare, altra parentesi interessante, di uno studente, o lo studente stesso, o un collega, dice tu sei buona, io in genere vado su tutte le furie, perché mi arrabbio proprio, perché sono assolutamente convinta che sia una categoria proprio inconcepibile per questo lavoro. Non sei buono o cattivo, proprio una categoria moralistica, direi, in questo caso, che non ha niente a che vedere col tuo lavoro. Cerchi di capire, cerchi di intervenire, parti dal presupposto che magari sbagli e non ci sono ricette. Certe volte ottieni dei risultati, direi quasi miracolosamente, inaspettatamente. Investi su persone perché sai che puoi investire, per principio, e dopo tempo, ma tanto, certe volte ti rendi conto che quello è il seme di cui parlavamo prima della registrazione, no? Informalmente, è stato gettato e ha preso una sua forma, che è quella della persona, non è quella che tu pensavi magari, no? E rimani sconvolto, perché pensi, innanzitutto non sei mai sicuro che germoglia qualcosa, magari pensi di piantare, non so, un pomodoro e poi ti esce fuori una zucca bellissima, però questo, ripeto, anche dopo anni. Ci sono, di nuovo il podcast parla di feedback, ho avuto dei feedback incredibili a volte. A volte anche no, qualcuno si scorda di te, come ci mancherebbe, no? Mica siamo Dio sulla terra. E tante altre volte no, ho avuto dei feedback straordinari. Mi è successo una volta, non so se si può raccontare un aneddoto, certo. E mi viene in mente, tu parlavi prima di pubblico, no? Sì, innanzitutto partiamo anche da questo, riconsideriamo questo, sia in scena e a volte pericolosamente. Quindi io paradossalmente credo di essere di carattere un po' timida. In classe non credo di dare questa impressione, mi hanno detto, perché in realtà c'è anche una parte recitativa, no? Ricordo credo il primo anno che insegnavo al liceo linguistico, erano anni in cui andavano di moda i sorcini. Sorcini, per chi di voi che non so, non conosce, ma anch'io me l'hanno insegnato lì per lì, erano o sono i fan di Renato Zero. E in questa classe numerosissima, una quarta liceo linguistico, mio primo giorno di insegnamento, ero molto giovane. Nel silenzio della classe, alla cattedra si presenta un ragazzo, che poi ho scoperto essere simpaticissimo, bravissimo, certamente non aggressivo, in, come dire, look da sorcino, e mi chiede, di fronte a 28 studenti, credo fossero, moltissimi, ne ho una visione proprio, me li ricordo benissimo, a lei piace Renato Zero? E lì ho detto chiaramente una mezza bugia, dico sì, i testi sono interessanti. No, era un buon compromesso come risposta con me stessa e con il cercare di essere ben voluta dalla classe. E questo è un episodio che poi mi ha creato legami nel tempo, al di là di Renato Zero. Ma un altro brevemente vi volevo raccontare invece, quando alcuni anni fa, ormai 10 circa, mi ammalai gravemente e stetti a casa per un lungo periodo. E mi vennero a trovare alcuni ragazzi del quinto anno di 2 o 3 anni prima, con un, non tutti, alcuni di loro, con un regalo. Il regalo era, ancora mi commuove questa cosa, scusate, era un libretto bianco, di quelli belli delegati in cuoio, dove ognuno di loro aveva scritto una poesia, un testo in prosa, una cosa che gli avevo insegnato. E poi una parte di questo quaderno era bianco e l'augurio era di continuare ad avere studenti, quindi insegnare, avere studenti che poi avrebbero potuto completare il quaderno, no? Di fronte a quello il feedback, basta, cioè abbiamo risolto la vita per certi aspetti, per altri invece non riesce a risolvere.
Grazie, grazie per aver raccontato questi due aneddoti, soprattutto l'ultimo, veramente toccante.
Toccante, è vero, lo è stato anche per me, lo è ancora.
E credo che sia, insomma, l'emblema della realtà della risposta alla prima domanda, su quanto lato umano di te c'è nel tuo lavoro, che credo, ecco, questa sia la miglior risposta che possiamo dare.
È fatto di aneddoti poi, no? Di cose che accadono, perché poi il lato umano, che vuol dire essere umani, no? Siamo tutti umani, come diceva Einstein quando lo intervistarono, quando gli fecero la domanda fatale all'ingresso degli Stati Uniti, cioè lei di che razza è? Razza umana, mica detto ebreo, ci mancava pure quello. E essere umani poi significa ascoltare prima di tutto, mettersi in una posizione d'ascolto per quello che è possibile, non imporre, mettere insieme le voci, guardare le persone, i ragazzi soprattutto, poi io mi viene a distinguere tra i ragazzi e i meno ragazzi, accettare di imparare da loro. Io ho imparato un sacco di cose dagli studenti, forse più di quello che ho insegnato io, credo, non lo so, però certamente ho imparato tantissimo. Ho imparato a lavorarci insieme, a aiutarci reciprocamente, quindi essere umani. Poi forse per me è questo, poi nei limiti, nella rigidità che posso aver avuto. È rigida la professoressa, boh, non lo so, è come essere buona, no? Termini ambigui.
L'immagine che secondo me è molto evocativa è quello di cui faceva riferimento prima, del seme che magari piantandolo si aspetta che nasca un pomodoro e poi nasce la zucca, e che però secondo me essere umani significa rispettare ed ammirare la crescita che quella zucca diciamo ha maturato invece che un pomodoro, e in qualche maniera insomma mettere un faro sulla sua unicità, che magari si pensava essere diversa, è venuto fuori qualcosa di alternativo ma che è comunque umano.
È molto difficile riuscire a vedere anche questo, no? Uno, perché gli studenti sono tanti dal punto di vista quantitativo, proprio che ne hai tanti davanti, per questo osservare è importantissimo e cercare di cogliere anche quello che hanno di buono, e poi veramente, come mi è successo a volte di dire, se vuoi perdere uno studente, reprimilo, cioè digli non vai bene, no? Cioè ci sono delle frasi che vanno proprio brutalmente censurate, mi verrebbe da dire, in senso buono, mentre altre vanno secondo me promosse. La prima da promuovere è "io non sono la vostra mamma", che su cui va fatta chiarezza secondo me dall'inizio, e quindi staccare il ruolo dell'insegnante dal ruolo materno o paterno, ma diciamo di più materno, e poi cercare di far crescere la consapevolezza attraverso un'altra metafora che uso, che io vi do la barca, vi do i remi, ora remate, vi seguo dalla riva. Perché poi c'è anche questo, no? Mettere in gioco le forze che loro hanno, quindi far credere nelle forze che hanno. Quindi, parlando di buono o cattivo, forse questo è l'aspetto meno buono, no? Fra virgolette, che uno ha.
Più buono e più sano, mi viene da dire.
Lo so, però questo è quello che credo sia giusto fare.
Lo diceva anche Confucio, che non ti do il pesce già cotto, ti do la canna da pesca per pescarlo quando tu vorrai. Riagganciandomi l'aneddoto di Renato Zero, del suo ex studente Sorcino, c'è per ogni era, ogni periodo c'è la infinita diatriba, secondo me anche stucchevole, su questi artisti, che idoli degli adolescenti, e che gente si lamentano, che la gente si lamenta che sono dei cattivi esempi per gli adolescenti. Secondo te chi ha più responsabilità, l'insegnante, il genitore, o dare colpa agli artisti che sono delle cattive esempi per gli adolescenti? Cioè, quanto è vera questa discussione riguardo agli artisti o idoli che hanno gli adolescenti?
Io credo che non sia vera, perché credo che in primis, prima che il messaggio negativo che possa venire da un testo di un rapper, per dire, faccia breccia nella testa e a volte nelle azioni, no, di un adolescente, dico adolescente perché lo vedo più, come dire, di un giovane, ok? Prima di questo in realtà è passata tanta acqua sotto i ponti. Anche quella della famiglia, anche quella della scuola. Credo che sia in grado l'adolescente di distinguere se qualche cosa, oggi va di moda il termine disfunzionale, di disfunzionale si crea, e quindi non so, l'atteggiamento, boh, non lo so, violento, o l'uso di sostanze stupefacenti nel giovane, ma che sì, questo sia dovuto al fatto che ha ascoltato il rapper, proprio, cioè mi sembra di una banalità, di una anche, è anche un sottrarsi, no, da parte di certi aspetti, di certe parti della società, da un dovere o da una cura, perché verso l'adolescente, no, che è lasciato abbastanza solo a cercare risposte. Io credo che la famiglia, che qui si aprirebbe una lunga discussione, che credo debba stare fuori dalla scuola dal mio punto di vista, ha delle grosse responsabilità, però, nel senso di creare delle sicurezze nei ragazzi e soprattutto starli a sentire. Certe volte i ragazzi cercano di capire degli aspetti della vita. Parlo per esempio della sessualità. E dove guardano? Cioè, da chi possono avere delle risposte? Sì, risposte anche, certo, perché no? Hanno bisogno di conoscenze, santo Dio. A scuola non si fa più educazione sessuale adesso. Come forse saprete, il ministro dell'istruzione del merito, il professor Valditara, ha pubblicato una circolare per la quale l'insegnamento dell'educazione all'affettività e sessuale, perché c'è questa doppia linea, diciamo, deve passare attraverso l'approvazione scritta dei genitori. Ma dal mio modesto punto di vista è come dire che, non so, leggere Joyce, perché anche lì troviamo tantissimi riferimenti sessuali, dall'inizio alle pagine finali del romanzo, molto esplicite. E allora ci vorrebbe anche permesso scritto, immagino, per vedere, no, di leggere queste pagine finali. E potremmo fare un elenco lunghissimo di esempi di questo tipo. Ecco, se già l'istituzione preposta, no, a garantire l'istruzione e l'equilibrio psicoeducativo dei giovani pone quello che io ritengo essere un ostacolo, non credo di essere la sola a pensarlo, beh, lì c'è un problema. C'è un problema per i ragazzi che hanno difficoltà a trovare momenti, spazi, luoghi in cui possano liberamente, senza sentirsi sciocchi, in colpa, inadeguati, sporchi, parlare di questo. E non è facile. E quindi poi sì, la diffusione del porno tra gli adolescenti, ma io non sono stupita di questo, cioè, mi sembra una conseguenza naturale. La famiglia potrebbe ascoltare molto di più, avere il coraggio di parlare con i propri figli di questo. Credo che a volte non succeda questo, però non ne sono sicura, bisognerebbe andarsi a studiare meglio gli studi sociologici. La scuola fa quello che può attraverso interventi di psicologi, sia a livello individuale che di progetti di classe. Nella scuola dove io ho insegnato c'era un programma proprio, un progetto di educazione sessuale che adesso, nei termini in cui c'era prima, non c'è più, rivolto al secondo anno di liceo, a cui io partecipavo come docente che accompagnatrice, no? E i ragazzi erano molto interessati. Vabbè, qualche risatina usciva fuori, ma mi sembra anche, no, normale, e anche dettata dall'imbarazzo certe volte, no? Però imparavano delle cose, e questo non c'è, almeno nella mia scuola. Spero che in altre scuole possa essere portato avanti, no? Gli insegnanti di scienze certamente lo fanno, ma non è solo un fatto di disciplina, perché implica anche, no, senza adesso fare la psicologa o la sociologa, la violenza che vediamo, no? Gli assassini di giovani donne, di ragazze, come viene vissuto il rapporto, no, uomo-donna, il rapporto di affettività, o come viene visto il sesso. Questo è inquietante.
È molto inquietante perché il mondo del porno è un arma a doppio taglio, è il primo esempio che hanno i giovani per educarsi alla sessualità. Però il porno è una recita, sono degli attori, quindi la difficoltà è, la sfida loro è per il docente io faccio come quell'attore, così viene bene il rapporto, però quelli sono degli attori, si preparano a quelle scene,
sì.
È pericolosissimo, però è l'unica fonte di istruzione alla sessualità.
Esatto, condivido pienamente, mi permetto di aggiungere che attraverso quel tipo di istruzione, giustamente come la chiamavi tu, non si ha l'associazione tra l'aspetto affettivo, o almeno non mi pare, tra l'aspetto affettivo e l'aspetto sessuale, non mi pare che emerga nei film porno, e lì c'è un problema, la separazione, no? Lo iato tra la sessualità e l'affettività, questo è un problema. saperle distinguere in qualche modo, no? Saper definire l'una e l'altra, saper essere consapevoli della differenza, no? E che cosa è poi violenza oppure no, che cosa significa il sì e il no, come si può esprimere. Oggi come oggi si parla moltissimo di educazione all'affettività, senz'altro. Come si può fare, che cosa significa ascoltare l'altro, no? Io sto lavorando a una formazione sull'affettività utilizzando alcune cose, ad esempio utilizzando i testi di Shakespeare, ma non solo Romeo e Giulietta, utilizzando testi che sono anche diversi come Sogno notte e mezz'estate, La tempesta, in cui affettività è rapporto tra le persone, anche tra padre e figlia, penso alla Tempesta, o rapporti tra giovani e adolescenti come nel Sogno notte e mezz'estate, che dinamiche relazionali si mettono in moto, no? E non sempre i ragazzi hanno modo di parlare di questo. E come farlo? Si può far rientrare, credo, dalla finestra, cioè attraverso quello che semplicemente si studia a scuola, tanto per avere
ma credi che sia un problema culturale italiano, facendo paragone ad altre culture, per cui i ragazzi non ne parlano, sono imbarazzati a parlarne, non ne parlano con i genitori non ne parlano con i figli?
Dunque, non ho competenze adeguate per poter rispondere adeguatamente appunto a questa domanda. Posso azzardare un'ipotesi per quanto riguarda il mondo anglosassone, che conosco meglio. È diverso, non necessariamente migliore, nel senso che c'è un approccio alla sessualità più libero, meno imbarazzo nelle famiglie, sia nelle famiglie che sia tra pari. Non credo che però ci sia un grande approfondimento sulla relazione tra sessualità e affettività. Quindi in qualche modo, per quello che ho visto anche in altri paesi, penso alla Gran Bretagna, agli Stati Uniti, l'Australia, ci sono anche lì delle problematiche, diciamo meno moralismo forse, se pensiamo alla difficoltà anche, no, degli adolescenti di, virgolette, esporsi e di sentirsi così imbarazzati, ecco, forse meno imbarazzi, ma comunque una difficoltà a mettere insieme l'aspetto affettivo e l'aspetto sessuale, che possono anche essere separati, voglio dire, ma credo sia fondamentale capire che cosa sono ciascuno di essi, no?
A proposito, infatti, di questa difficoltà che i giovani hanno, ma io mi sento di dire non solo i giovani, anche un po' adulti, quantomeno il concetto di giovani si può estendere anche a giovani adulti, per quanto mi riguarda, nella difficoltà di comprendere cosa accade intorno a loro sul lato affettivo e il lato anche sessuale. A proposito di ciò, mi ha colpito di recente un articolo dove si parlava di un fatto accaduto in Sud America, parlando anche di mondo, dove si poneva l'accento sul fatto che alcune attiviste stavano intervistando delle ragazze che avevano subito uno stupro e non riuscivano a descrivere cosa gli era accaduto. Non erano in grado di descrivere cosa appunto l'uomo aveva compiuto su di loro. E per esempio usavano "he has been rude to me" invece che "he raped me", che cambia molto.
Cambia moltissimo.
Ovviamente. Certo. E quindi quello che adesso, in base anche seguendo il vostro dialogo, mi veniva in mente era quanto è importante porre l'accento su questa educazione, prima la chiamavi affettiva, sessuale, a seconda anche di varie, diciamo, diciture, nomenclature, però mi viene da dire proprio un'educazione umana. Quanto è importante mettere come pilastro, come punto fermo questa educazione umana, come proprio punto di sviluppo per l'umanità, per la società in genere, perché poi appunto si mette sempre l'accento sul carnefice, che ovviamente sbaglia e va rieducato e va più che punito, appunto mi viene proprio la parola rieducato, però appunto ci vuole molta più consapevolezza anche nel ruolo della vittima, che a molte volte non riesce neanche a elaborare quello che è accaduto e quindi rimane bloccata in un limbo in cui non riesce poi ad andare avanti perché non capisce cosa è accaduto.
Beh, questo penso tra i tanti commenti possibili pone la questione del linguaggio, dire quello che si sente, dire quello che si è provato, no? Tu facevi riferimento alla descrizione del che cosa mi è accaduto, un conto dire vabbè, è stato volgare, un conto dire mi ha stuprato, no? Poi è chiaro che si aprono tanti scenari, quanto può essere difficile pronunciare la parola stuprato. quanto è, fra virgolette, più semplice, diciamo così, dire invece l'altra, usare invece l'altra espressione, no? È stato volgare. Quindi si apre una riflessione su quanto ci sentiamo, in quanto donna o giovane donna stuprata, colpevole. E questo è un altro capitolo. E poi la capacità che abbiamo di dare un nome a quello che proviamo. Facevo prima riferimento alla formazione per gli insegnanti sull'affettività, citavo Shakespeare, ma lì cito anche Inside Out, il film a cartone animato, secondo me geniale, dove appunto si dà forma a sentimenti. Io ho visto che negli ultimi anni in particolare, ma non lo so se questo sia dovuto al fatto che prima non avevo mai pensato di verificare questa cosa, ma diciamo negli ultimi 2-3 anni è venuto fuori, anche lavorando, cioè lavorando soprattutto, che definire i propri sentimenti e le proprie relazioni è molto difficile. Faccio un esempio anche qui aneddotico. C'è stato un piccolo lavoro che ho fatto in una classe di 16enni, terza liceo, in cui ho chiesto di disegnare per compito a casa, ma anche in classe, la ruota dei propri affetti. Cioè semplicemente fare un disegnino con un cerchietto e definire, non so, famiglia, amici, e che cosa, chi erano questi affetti e che cosa provavano. Più di 2 o 3 parole... anche utilizzando il dizionario, quindi non è l'inglese che costituiva ostacolo, era difficile. Che cosa ho pensato di fare? Quindi, rimasta basita, ripeto, non era una questione linguistica, era proprio una questione di sentirli, o immaginarli, pensarli, dare ad essi un nome. Ho lavorato sulle parole che esprimono sentimenti diversi, di varia natura, per poi cercare di, senza toccare la privacy o la sensibilità di nessuno, di semplicemente discutere in piccoli gruppi, individualmente, eccetera, quali di questi sentimenti uno o due hanno provato in che situazioni. Tema libero, top secret, e da non divulgare a meno che uno lo volesse. Mi sono trovata abbastanza in difficoltà rispetto a questo, cioè non c'era da insegnare il lessico, non c'era il concetto, però questo che significa che poi creando il lessico, come dicono i linguisti, il concetto può emergere, può avere voce, quello che tu dicevi prima, ma non è semplice.
Beh, manca un po' lo strumento per suonare la musica, no? Però
già,
una volta che lo strumento lo si dà, lo si insegna a suonare, la musica fuoriesce.
Poi uno può anche decidere di non suonare, ma ce l'ha.
Certo.
È molto difficile creare questo, perché muove delle corde, sono strumenti delicatissimi, dove le vibrazioni vanno, come dire, contenute, gestite. In questo gruppo ci sono stati degli studenti che si sono rifiutati di farlo, e lì è molto difficile perché si è in tangenza tra l'inglese, che è l'ultimo dei problemi a quel punto davvero, e toccare magari delle corde profonde di questi ragazzi che tu non avevi nemmeno intenzione di toccare, no? Cioè magari lavoravi sul lessico di una unità didattica, ma lì bisogna stare sempre molto attenti, perché mai, anche se parli delle nuvole o del tempo meteorologico, c'è sempre nell'aria, no? Gli aspetti emotivi che comunque emergono e vanno sfruttati. Se è nuvolo, il nuvolo fa pensare a uno status emotivo non positivo, meglio, perché se ne parla, ci si scrive, ci si studia l'inglese, meglio ancora.
Per fortuna i greci ci hanno visto 3000 anni avanti, dicendo che la parola parola deriva da parabola, cioè lanciare, tirare, cioè come le parole fossero dei dardi, dei proiettili, quindi capiscono che la parola è difficile tirarla fuori, perché può essere pesante, e gestirla è complicato. Tu che approccio hai avuto sull'educazione? Perché io mi rifaccio molto a Don Milani, dicendo che la parola che non impari oggi è un calcio in culo che prenderai in futuro. È molto duro, però alla fine è la verità. Se non impari qualcosa nel momento di imparare, prenderai una fregatura. Se non capisci quella parola, non riesci a esprimere quella parola, prenderai una fregatura di chi saprà più di te.
Questa è la frase che diceva sempre mio padre. Io vengo da una famiglia operaia che si evolve dal mondo operaio negli anni 60, essendo stata precedentemente contadina o piccola proprietaria terriera, quindi una famiglia che vive il boom degli anni 60. Però mio padre ha frequentato fino alla quarta elementare, poi c'era la guerra. Mia madre, più dotta e più caparbia, fino alla quinta elementare, donna di cultura. E scherzi a parte, questo è stato sempre un punto fermo dei miei genitori. Di mio padre esattamente la stessa battuta proprio faceva, e mia madre non usava esattamente la stessa frase, ma caparbiamente mi comprava libri e avrebbe fatto qualsiasi cosa perché io studiassi, e così ha fatto, e ha avuto l'intelligenza, l'avrebbe voluto fare lei da ragazzina, non ha potuto. E quindi in parte sono anche prodotto di quello che lei avrebbe voluto fare, ma poi ho fatto cose completamente diverse, quindi però l'idea che quello che tu sai è uno strumento di libertà, anche di difesa, certo, perché in questi termini è uno strumento di difesa. Mio padre, che diceva sempre, beh, studia figlia mia, perché così quando ti diranno qualcosa tu lo capisci. Questo è una frase da poco, no? È un detto interessante. Oppure prendi una botta in testa di meno. Poi le botte in testa, ahimè, ho scoperto nel tempo che le prendi comunque tante lo stesso, ma quelle di cui aveva paura mio padre, credo ne averne prese veramente poche.
Però la domanda mia adesso è come siamo messi, perché adesso si sta assistendo ad una diminuzione del testo della parola, più al visivo, citando Instagram o TikTok comunque. Quindi, com'è?
Che cosa? Bella domanda. Stiamo in mezzo al mare. Il che va anche bene, se non che quando sei in mezzo al mare le bussole sarebbero necessarie. Queste bussole forse ce ne sono poche, e tornando alla citazione del Ministero della Pubblica Istruzione e merito, sono uscite in bozza a marzo, in seconda bozza adesso, pochi giorni fa, mi pare il 13, ma potrei sbagliare il giorno, ma non lo so, insomma a marzo, in questi mesi, sono uscite delle indicazioni nazionali nuove, per quanto chiamate nuove indicazioni nazionali, per il primo ciclo di istruzione e per la secondaria di primo grado, che vogliono ridisegnare gli obiettivi di insegnamento di questi gradi di scuola. C'è in corso una discussione molto dura, tuttora, e non so come poi si svilupperà, perché sembra che io concordo per quello che ho letto, queste nuove indicazioni, uno, non siano molto nuove in realtà, ma pongano dei paletti abbastanza prescrittivi per quanto riguarda ad esempio studiare la storia dell'Occidente, cito, dell'Occidente, che in un mondo globale sembra la ricerca dell'identità italiana. Non credo che questa sia la bussola giusta, se parliamo di per metafora dell'istruzione che sta in mezzo al mare. Questo è un argomento che chiaramente avrebbe bisogno di altri 10 podcast probabilmente per approfondirlo. Il visivo è importante perché dipende anche come viene utilizzato. Per esempio, utilizzare il cinema, magari, ben venga. Credo che il problema sia un po' un altro, sia la rapidità della fruizione. TikTok, un secondo, e poi va avanti, un secondo, due, tre, un minuto, e poi va avanti, e 50 video, una sorta di assefazione al video, per poi non so che cosa possa rimanere, se non i cagnolini che saltano, cose del genere. Questo credo che possa essere un problema, tanto è vero che ad esempio lo studente di 10 anni fa, in parallelo, no? Facciamo un parallelo, bene, per casa leggete, vi assegno, non so, due pagine da, ma che cose bellissime, voglio dire, L'amante di Lady Chatterley, no? Quindi qualcosa di straordinariamente anche interessante, emotivo, sessuale, anche sensuale. Ok, veniva letto non solo perché è accattivante l'argomento, ma perché le due pagine in fondo si potevano fare. Adesso una paginetta è assolutamente una richiesta altissima. Non vorrei dare l'impressione di, come dire, guardare al passato, no? Come così, il vecchio che guarda indietro e dice sempre che quello di prima era meglio, ma c'è questa difficoltà. È vero che i ragazzi sono presi da tantissime cose, la scuola non è più al centro, forse anche in parte bene così, in parte. Fanno tante altre cose. Io credo che perdano anche un sacco di tempo, ho questa impressione, opinione personale. ci sono tante richieste, hanno sì tante cose da fare, ma non lo so se sono in grado di stabilire delle priorità con una certa decisione, no? Altro aneddoto, se posso, qualche anno fa, prima Federico citava l'università, mi sono trovata a insegnare a lingua inglese all'Università di Perugia al terzo anno. Lavoravamo con un carissimo collega e il primo anno rimanemmo abbastanza colpiti dal fatto che per arrivare a questa così laurea triennale, all'esame finale, potessero studiare solo delle piccole dispense, quindi pezzetti da testi. E con questo mio collega decidemmo che l'anno successivo avremmo chiesto loro di studiare un libro. Santo Iddio, un libro. Il libro in questione si intitola La morte delle lingue, è un testo importante ma molto breve di un linguista gallese. Chiedemmo che venisse studiato poco più di 100 pagine, addirittura in lingua italiana, quindi senza nemmeno... Ci fu una protesta da parte degli studenti e questo ci colpì moltissimo. Dovemmo tenere il punto fermo perché gli studenti, ma loro certamente immagino in buona fede, sostenevano che fosse una richiesta eccessiva. A noi invece sembrava molto strano che si arrivasse alla fine del terzo anno senza aver, come dire, studiato un testo intero, no? Della tua disciplina, che poi vai a insegnare. Lo ritengo tuttora grave. Non so adesso se le cose siano un po' diverse, però ecco.
Ma forse perché leggere è una delle poche attività attive, cioè tu ti devi leggere pagina per pagina, immaginare un pensiero, immaginarti il pensiero dell'autore, perché alla fine... Vedere un film, ascoltare la musica, stai lì, proietti delle emozioni, però stai lì fermo, non ti devi accovacciare, non ti... forse per quello, però è difficile, leggere è difficile, adesso è difficilissimo far leggere ai ragazzi. Poi con l'avvento anche dell'intelligenza artificiale, fammi un riassunto dettagliato, clic. Lì è un tema, un temone, però è la qualità dell'informazione che è fondamentale secondo me.
Certo, tra l'altro l'intelligenza artificiale ti riassume anche un film, anche un video, no? La cosa è abbastanza inquietante. Quello che sta accadendo è proprio questo. Quali armi abbiamo? Controllare l'utilizzo. L'intelligenza artificiale può creare delle cose, ne può creare anche di bellissime, assolutamente. Può essere creativa, può aiutarti a progettare qualsiasi cosa, a scrivere un libro, a scrivere un articolo, a riassumerlo. Se poi ci sono dei diritti d'autore che sta violando, te lo dice, vabbè, lì non può andare oltre. Può farci risparmiare tanto tempo per alcune cose. Per cui io sono anche d'accordo sul fatto che si possa utilizzare in alcune situazioni. L'utilizzo costante mi trova al momento, c'è da studiarci sopra, dubbiosa, perché il cervello umano ha bisogno di più tempo, ha bisogno di arricchirsi riflettendo, appunto, come dicevi tu giustamente, no? Acquisendo le parole, il concetto, l'emozione, l'immagine che tu proietti in quello che leggi, che non è la stessa cosa dell'immagine visiva, sia pure il cinema, anche quello ti fa pensare, ovviamente, eh? Non lo sminuiamo, per carità. Però mette in moto tutta una serie di processi per cui tu alla fine sei un essere umano più ricco. Io credo che il punto di fondo poi sia questo, cioè alla fine che cosa rimane di me, no? Mi può servire l'intelligenza artificiale se io ho veramente fretta, ho bisogno di elaborare un progetto e chiedo all'intelligenza artificiale un aiuto. A me è successo di averlo fatto più di una volta, ci ho rimesso poi le mani per le cose che non mi tornavano. In alcuni casi, per esempio per un video che ho fatto per un progetto, proprio ne parlavo giorni fa, l'ho dovuto rifare tutto perché l'intelligenza artificiale sì, ma intelligente lì non ci capivamo. Io dicevo una cosa, forse la dicevo male, mi dicevano forse sbagli il prompt, può darsi, sarà stato quello, ma per quanti prompt io abbia dato non ci siamo messi d'accordo. Per cui anche lì bisogna vedere, no? Che relazione poi si può instaurare con l'intelligenza artificiale. Ma si rimane poi mentalmente molto piccoli, ognuno di noi, no? Se fa tutto l'intelligenza artificiale. E lì secondo me sta la questione. Ma è un mondo ancora così tanto in evoluzione che è difficile poter pensare a una strada qui.
Come la definirebbe l'intelligenza artificiale tra questi due termini che le dico ora? Un male necessario o un bene evitabile?
Un bene da gestire, fuoriesco dalle opzioni date, cioè, un bene da gestire. Ogni volta che esce fuori un'invenzione straordinaria, dal computer a che ne so, c'è sempre, no? Una così una paura. Ora, questa invenzione è 100.000 volte più rivoluzionaria di tante invenzioni che nei secoli ci sono state. Voglio dire, la stampa è del diavolo. Meno male che c'è stata la stampa, altrimenti ancora avremmo dovuto aspettare non so quanti anni per avere una copia di qualsiasi cosa fatta a mano, quindi noi non ci saremmo, eccetera. Qui però parliamo della conoscenza del mondo messa tutta insieme e rielaborata e poi pericolosamente restituita a seconda di quello che tu chiedi. Mi sarà successo che il feedback che ricevi ti, ecco un altro tema, ti trova così, ti sorprende, tu ribatti, dice ma ChatGPT o senza fare pubblicità, non so, Copilot o Gemini, secondo me non è esattamente così, per questo motivo. Oh, certamente, hai ragione, certamente è molto usato, no? Ah, certamente, ora aggiungerei infatti, cioè si corregge, impara quindi da te, però dov'è, e qui c'è un rischio infatti, dov'è il punto? Finché io me ne accorgo, perché conosco il tema, conosco il fatto che 2 più 2 fa 4, supponiamo che sia così, io do l'informazione e non sono ingannata. Ma se fra una generazione noi stiamo attenti, la generazione successiva alla nostra o alla vostra può magari bere, fra virgolette, quello che l'intelligenza artificiale propina? Non lo so, è un modo un po' catastrofistico di porre le cose, però questo rischio ci può essere.
Qua, tornando alla metafora che facevamo prima degli strumenti e la musica, mi sembra che ci sia la musica senza lo strumento, no? Si dà la musica a chiunque, non necessariamente agli studenti, adesso mi venivano in mente gli studenti, ma a chiunque, però non si dà lo strumento. Cioè, se c'è la musica, i fruitori dell'intelligenza artificiale ascoltano e fanno loro una musica che poi si pensa essere propria, ma in realtà non è propria. E quindi da qua, diciamo, ti volevo fare la domanda, che poi è anche la domanda generale, no? La domanda del podcast sarebbe se si può insegnare l'essere umani. Si dovrebbe, anche in base a quello che dicevamo prima dell'educazione umana, insomma, si dovrebbe insegnare, si dovrebbe dare lo strumento dell'intelligenza artificiale, si dovrebbe insegnare a scuola un'educazione basata appunto su queste nuove tecnologie e come si può insegnare tutto ciò?
La domanda è complessa e anche il corollario sull'intelligenza artificiale. Si può insegnare ad essere umani? Non lo so. Credo che si valga molto l'esempio. Non dire devi essere umano, devi rispettare. Sì, anche, per carità, ma far vedere che cosa significa rispettare. E quindi già nel rapporto che uno potrebbe, se parliamo della scuola, giocarselo dal punto di vista del potere, no? Cioè tu non parli perché parlo io, perché io sono il docente, tu sei lo studente. Questo che sembra non esserci più in realtà c'è nella scuola, e da tanti punti di vista, partendo dall'imbarazzo dello stesso studente, per dire, no? Che non si espone o ha paura, eccetera. E partendo poi dall'imbarazzo a volte dello stesso insegnante, che magari si sente in crisi, si sente messo in crisi o non si sente adeguato, e allora ricorre a mezzi di, virgolette, sopraffazione, che non sono fisicamente tali, ma emotivamente lo possono essere. Io credo che alcuni docenti se ne rendano conto, ma lo mettono in moto lo stesso. In altri casi magari non se ne rendono nemmeno conto. L'intelligenza artificiale già si insegna a scuola, viene utilizzata e viene anche mostrata, ad esempio per la matematica. Proponiamo all'intelligenza artificiale di risolvere, io non sono un'esperta, ma un certo problema, o in fisica, no? Che cosa risponde l'intelligenza artificiale? E l'intelligenza artificiale risponde a una certa cosa. Benissimo, cara intelligenza artificiale, se io il disegno geometrico lo facessi in un altro modo, ah beh sì, allora certamente sarebbe diverso. E così via, cioè è possibile crearci un dialogo, farci una lezione in cui il vantaggio è quello di mettere in moto, di non cercare la soluzione del problema, no? Ma mettere in moto un ragionamento, una serie di ragionamenti che coinvolgono l'intelligenza artificiale da proiettare sulla sulla LIM, per dire, sulla lavagna multimediale, ma facendo vedere che ci sono vari modi di ragionare. Questo viene fatto già in alcune materie. Viene fatto anche nelle lingue. Facciamo un esempio concreto. Vediamo di chiedere all'intelligenza artificiale, c'è un tema, di scrivere un saggio su, non so, l'importanza per gli studenti di fare l'anno sabbatico dopo le scuole superiori. È uscito anche questo tema, questo argomento. E l'intelligenza artificiale in inglese, correttissimo, elabora un testo. Andiamo a vedere com'è fatto. Ha le strutture tipiche di un saggio oppure è più adatto per un uso più informale? Possiamo chiedere all'intelligenza artificiale di crearne, sappiamo che l'intelligenza artificiale può proporre livelli diversi, bozze diverse di testi, no? Vediamo se può farlo in un altro modo, vediamo la bozza 2 com'è. Quale potremmo preferire se lo dovessimo pubblicare sul giornale della scuola? Questo, perché questo? Beh, perché qui c'è questo, questo e questo, è più informale il linguaggio. Eh sì, però viene fuori un lavoro della classe che evita che in quel momento lo studente sotto il banco con il cellulare lo faccia e poi se lo metta sulla posta e me lo mandi a casa dicendo l'ho fatto, ce l'ho io su Word o sul programma di testo che magari io chiedo. Cioè c'è un ragionamento dietro, questo viene fatto.
Una materia che mi inquieta tantissimo è la storia, perché è tema fondamentale. Concordo. In questo periodo, ad esempio, il caso eclatante di Psyc, l'intelligenza artificiale cinese, alla domanda cosa è successo nella rivolta di studenti in piazza Tiananmen, lui parla di altro.
Sì, ho sentito.
Noi sappiamo cosa è successo, ma tra 10 anni prenderanno quella come risposta.
È quello che dicevamo proprio un attimo fa, certo.
Sulla storia come vede l'approccio, l'arrivo dell'intelligenza artificiale?
Dunque, già gli studenti sono vari anni, per fortuna aggiungo, che l'utilizzo delle fonti riceve molta attenzione da parte di chi insegna. L'intelligenza artificiale, negli ultimi suoi aggiornamenti, propone le fonti. Quando viene richiesto, anche recentemente lo facevo per un tema medico-sanitario, ho chiesto di fornire le fonti. Lo si può anche chiedere, ma lo fa anche l'intelligenza artificiale. Era ChatGPT, mi sembra. E lo indica, tu verifichi la fonte, perché un conto se la fonte è, non so, mio zio che magari è un semplice utente, un conto è se invece, non so, faccio un esempio, il San Raffaele di Milano, cambia moltissimo. E ci sono poi delle sotto, come dire, aree di intelligenza artificiale come Perplexity, che il nome non sembrerebbe suggerire grande intelligenza, in realtà è un'intelligenza artificiale di livello accademico e in questo caso l'uso delle fonti viene verificato. Però questo è certamente un tema di grandissima rilevanza, grandissima, perché si corre il rischio che, come dire, l'ignoranza possa diventare la conoscenza, no?
Questa era la prima parte dell'episodio con Lorena Falcinelli. Vista l'importanza delle tematiche, ci è sembrato opportuno non tagliare e dare il giusto tempo e spazio al lato umano per parlare, senza fretta. Per questo troverete a breve la seconda parte sui nostri social. Se questo incontro vi ha fatto nascere qualcosa, raccontatecelo su Instagram o LinkedIn. E se pensate che a qualcuno potrebbe far bene ascoltarlo, condividetelo. Lato Umano è e resterà un luogo libero, aperto, gratuito.